Eschilo e Eumenidi, terzo atto della trilogia legata Orestea, dramma di un migliaio di versi. Contenuto in sintesi è questo. L'azione inizia a Delfi, di fronte al tempio, con la Pizia in scena a recitare il prologo. Essa scorge all'interno della sede, abbracciato all'omphalos, un uomo con le mani grondanti sangue, circondato da creature dormienti spaventose, che non hanno aspetto umano, che lei non sa cosa paragonare, che assomigliano a gorgoni, che hanno serpenti in luogo dei capelli, che rantolano nel sonno. La Pizia si allontana spaventata, compare Apollo in scena, che invece viene a confortare Oreste, che è l'uomo che appunto ha abbracciato all'Omphalos, incitandolo però ad andarsene da lì. Le Erinni fin lì l'hanno seguito, e a cercare piuttosto ad Atene, presso Pallade, una giustizia per sé. L'ombra di Clitennestra compare in scena, a questo punto a destare le Erinni dal sonno per incitarle a raggiungere il figlio. Le Erinni si destano, intonano la Parodos. Segue nel primo episodio uno scambio di battute tra la Corypheios e Apollo stesso. Poi le Erinni si allontanano, come già si è allontanato Oreste, per portarsi altrove. E avviene il cambio di scena con una epiparodos, le Erinni si portano nella sede ateniese. Qui, alla presenza di Atena, le Erinni motivano la propria volontà di vendetta sul matricida Oreste. Oreste giustifica il proprio operato con l'ordine dell'Ossia. Il Lossia stesso si assume la responsabilità di quanto è accaduto, attribuendo addirittura l'iniziativa a Zeus in persona. C'è un scontro, un agon, una sorta di agon tra la Corypheios e Oreste, poi la Corypheios e Apollo. Atena ritiene non sia opportuno decidere da sola nel merito di una questione così grave, perché le Erinni sono portatrici di antichi diritti, e d'altro canto le ragioni di Oreste bene si comprende, e allora istituisce un tribunale di giusti giudici, l'Areopago, perché siano essi a votare. La votazione darà esito pari. Tocca quindi comunque ad Atena dirimere la questione, e Atena vota per Oreste, per i diritti del padre, di contro a quelli della madre, di cui sono portatrici le Erinni. Le Erinni si disperano per la propria umiliazione e sono colme di rabbia nei confronti della nuova dea Atena e anche della sua città, e Atena dovrà fare ricorso alla sua capacità di persuasione per tranquillizzarle e per negoziare, promettendo ad esse un culto sempiterno all'interno della propria città. E così le Erinni si trasformano in divinità benevole e Eumenidi, protettrici di Atene. Questo è il riassunto rapido del dramma. Ma il dramma rivela interessanti aspetti non solo dal punto di vista teatrale, proprio per la epiparodos, cioè per il cambio di scena, l'uscita del coro e il suo nuovo ingresso, che sottolinea uno spostamento nel tempo oltre che nello spazio, ma anche per una serie di asserzioni che focalizzano l'attenzione su dimensioni del vivere sociale degli esseri umani, su valori e passioni, moti dell'animo, che hanno una validità universale, che sono delle sorte di costanti antropologiche e che quindi meritano una grossa attenzione. Già a partire dal prologo, qui c'è un tema di storia delle religioni importante ma un po' raffinato. La Pizia inizia una preghiera quando esce dal tempio, prima di aver visto Oreste, che ricapitola tutti gli dei che si sono succeduti sulla sede delfica, a partire da Gea, che la terra, la divinità più antica, attraverso Temides, Temide, che è la protettrice, la Zemis, cioè l'ordine, il diritto, ciò che è stabilito e che vale per tutti. Poi Febe, Phoibos, l'ultimo dio. Ma nelle parole di Apollo e nelle parole degli altri personaggi andiamo a leggere dalla traduzione del Valgimiglia alcuni passaggi di grande rilievo. Il primo passaggio è nelle battute attribuite all'ombra di Clitemnestra, nella sua Resis. Lei sveglia le rinni dormienti dal loro sonno e fa un'affermazione di questo tipo. L'anima di chi dorme è tutta uno splendore di occhi che vedono, mentre di giorno ciechi sono per il loro destino immortali. Quindi la rilevanza della dimensione del sogno nella vita di un essere umano, nell'esistenza umana, per attingere a una comprensione più alta e più profonda della dinamica degli eventi. Ora, un aspetto molto importante nel mondo antico, ma forse anche nel nostro. All'interno della Parodos, le rinni lamentano il diverso orientamento degli dei più recenti, Apollo per esempio, rispetto a quelli più antichi. Governano il mondo trascurando giustizia, da un trono che è tutto al sommo, in basso, maculato di strage, perché Apollo protegge un matricida come Oreste. E ha violato le antiche leggi, le norme divine, per onorare un mortale. Il mortale è Agamennone. Cioè, per onorare Agamennone, Apollo ha consentito che un figlio spargesse il sangue di sua madre. Apollo esprime un grande risentimento e anche disistima quasi nei confronti delle rinni. Le vorrebbe rinchiusa all'interno di una realtà altra rispetto a quella in cui lui si muove, un mondo diverso, ferino, tribale, barbarico. A voi non è lecito avvicinare questa dimora. Là dove tagliano teste, dove strappano occhi, dove sgozzano, là dove semi di fecondità distruggono e fiore di giovinezza avvizzisce, là dove si vedono mutilazioni e lapidazioni, dove si odono mughii e gemiti di gente trafitta per la schiena, confitta in terra da pali, là è la vostra sede. Quindi si appartengono a una dimensione diversa del vivere associato, più remota e ferina. Se poi ci trasferiamo ad Atene, anche qui alcuni passaggi sono importanti. Le rinni sono le grandi tutrici dei legami di parentali e del legame di ospitalità. Questa è la sorte che a me stabilmente filò la inesorabile Moira, che dei mortali, chi dei mortali per sua follia precipita in colpe di sangue fraterno, seguirlo costui, fino al giorno che scende sotterra, e anche morto rimane il nostro potere. Quindi certi delitti sono inaccettabili e le rinni sono quelle cui è affidato il compito di ricordare questa verità e di perseguitare il colpevole. Privilegio antico è il mio, esse commentano. Un altro passaggio importante. Atena che istituisce l'Areopago. Poiché la lite a questo punto è precipitata, io eleggerò giudici giurati e fonderò un istituto di giustizia che renderà saldo per sempre. Questo istituto deve raccogliere giudizi, le testimonianze, i giuramenti e poi dirimere le questioni. Le Rinni, che parlano per prime, ribadiscono la propria funzione e la propria rilevanza. È bene talvolta il terrore, quello che esse ispirano. È bene che sul cuore degli uomini abbia il suo posto di guardia. Il dolore giova a saggezza. Chi mai, o città, o uomo mortale, che nessuna ansia finché vivo abbia avuto nel cuore, potrà tuttavia venerare giustizia. Senza freno di leggi non lodarla la vita, e neanche senza la libertà. Ogni azione ha un suo termine fisso. Abbia ciascuno per i genitori la reverenza dovuta e sia rispettoso degli ospiti che frequentano la sua casa. Le motivazioni di Apollo in difesa di Oreste sono per noi singolari, queste legate a una visione del mondo che ci appare lontana. Sostiene Apollo che la colpa di Oreste non è grave quanto quella di Clitemnestra. Clitemnestra ha eliminato il proprio sposo e Oreste ha sparso il sangue di sua madre, ma la morte di un nobile eroe onorato da Zeus, dello scettro regale, non è la stessa cosa. È anche peggio che questo eroe sia morto per mano di una donna e non in guerra, colpita dall'arco di un'amazzone veloce. Quindi la corifea ribatte: secondo il tuo ragionare, maggiore cura si prenderebbe Zeus, perché è Zeus, secondo Apollo, che ha voluto la cosa, si prenderebbe Zeus della sorte dei padri? E secondo Apollo sì. E Oreste non è in realtà colpevole di avere sparso il proprio stesso sangue, perché la madre non è colei che trasmette il sangue, secondo Apollo. Non è la madre la generatrice di colui che si dice da lei generato, di suo figlio, bensì è la nutrice del feto appena in lei seminato. Generatore è chi getta il seme e la madre è come ospite che accoglie e custodisce il germoglio, almeno finché ai due non rechi danno qualche iddio. Le Rinni sono costernate per queste affermazioni. Un altro passaggio del discorso di Atena ancora sul colle di Ares. Il colle di Ares è questo, dove già le Amazzoni ebbero loro sedi e tende, quando per odio a Teseo qui si accamparono in guerra di fronte all'Acropoli. Qui io fondo la mia istituzione. Né anarchia, né dispotismo. Questa è la regola che ai cittadini amanti della patria consiglio di osservare e di non scacciare del tutto dalla città il timore, perché senza il timore nessuno dei mortali opera secondo giustizia. E voi, se voi, come dovete, avete timore e reverenza della maestà di questo istituto, il vostro paese e la vostra città avranno un baluardo di sicurezza, quale nessun'altra gente conosce. Incorruttibile al lucro, io voglio questo consiglio, e rispettoso del giusto, e inflessibile, e pronto, vigile sentinella, che se anche gli altri dormono, è desta. E ancora, quando viene istituito il culto delle Eumenidi, a beneficio di questa città provvidi che così grandi e inesorabili dee avessero qui la loro dimora. Esse sono che ebbero in sorte il governo di tutte le cose umane. Chi non sperimentò le loro collere ignora d'onde provengano certe ferite che affliggono la vita. Sono anche le colpe dei padri che traggono i figli dinanzi al loro giudizio. vanta taluno a gran voce se stesso, e una silenziosa morte ferocemente lo annienta. Importanti queste parole. Qui si vede come appunto il nucleo del dramma sia proprio questa, il passaggio, la conversione dell'energia solo distruttrice delle Rinni in qualcos'altro, in una tensione che alimenta la società civile e la sostiene. Non è tanto e non solo il dramma di Oreste e della sua assoluzione, quindi della fine, della maledizione che grava su Argo. Lì c'è anche una componente politica. Quando Oreste viene assolto, promette in eterno la fedeltà di Argo nei confronti di Atene e la garanzia di una pace perpetua fra le due città. E questo potrebbe essere un tema di attualità nella politica dell'Atene del 458. Ma il tema delle Eumenidi è quello che è di grande rilievo. Ma commenta ancora Atena. E per gli uomini sono le Rinni che manifestamente e compiutamente distribuiscono agli uni gioia di canti e ad altri una vita offuscata di pianto. Quindi questo, le colpe nei confronti dei consanguinei all'interno dei rapporti più stretti fra gli esseri umani. Le Rinni, d'altro canto, quando finalmente si lasciano persuadere, promettono la pace civile e sociale. Faccio voto che mai nella nostra città si odano fremiti di discordia civile insaziata di mali, né mai la polvere delle nostre strade si abbeveri di nero sangue di cittadini per strappare alle case, in collere vendicatrici di morti, altre morti. E scambio ci sia di gioie nella comunità e concordia, delle molte calamità, unica medicina è questa ai mortali.